Parliamo un po' di ecologia, una scienza relativamente giovane, di cui tutti parlano oggi e non sempre ne parlano a proposito. Credo che valga la pena di conoscere il pensiero, l'azione di molti che si sono occupati di ecologia, non dei conservatori del mondo che c'è, ma dei seminatori di dubbi e di riflessioni. Io sono Maristella, questa è la Nicchia Ecologica. Bentornati nella Nicchia Ecologica. Dopo la pausa estiva riprendiamo con il nuovo palinsesto, ma sempre con il vecchio argomento. Oggi vorrei parlare dei diversi modi per intendere l'ecologia e il ruolo dell'ecologo. In particolare rappresentati per me attraverso il lavoro, le vite di Dario Pacino e di Giorgio Nebbia. Credo che oggi parlerò di Dario, la sua preveggenza. Dario era un ecologo sui generis, non aveva una formazione di tipo scientifico, ma di tipo giornalistico, pubblicista. In quel periodo, già quale periodo? Diciamo che il concetto di ecologia, dal punto di vista del prendersi cura dell'ambiente, non dello studio scientifico che ovviamente aveva i suoi studiosi, i suoi scienziati, arriva in Italia più o meno nel 68 sull'onda delle proteste studentesche che c'erano state nelle università americane. Ricordiamo, ne abbiamo parlato, che Primavera Silenziosa era uscito nel 1962. Nel linguaggio comune il concetto di ecologia entra ancora più tardi. In quegli anni, quelli che Paolo Pietrangeli aveva chiamato in una sua canzone anni 70 nati dal fracasso, no fracasso perché facevano rumore, ne hanno fatto, fracasso come rottura di tradizioni e di paradigmi e tra l'altro anche quelli che riguardano il ruolo della scienza e la sua neutralità. Come ricordo personale posso dire che nel 1962 era uscito un romanzo utopico di Aldous Huxley che molti conoscono per Il mondo nuovo. Questo è precedente ed è non a caso Aldous Huxley era figlio di Thomas che era un importante biologo inglese. In questa isola utopica c'era scritto nel romanzo che si insegnava l'ecologia ai bambini fin dalle scuole primarie. Io non l'avevo mai sentita nominare e quindi ero molto curiosa. Era un termine sconosciuto che non riuscivo a trovare neanche, perlomeno con una spiegazione ricca, neanche nella Treccani. Coincidenze della vita, mi sono iscritta all'università e mentre mi chiedevo perché c'avevo sto dubbio fosse così importante e alternativo insegnare l'ecologia anche ai bambini, mi trovo un corso di ecologia agraria di libera scelta. Chiaramente mi sono iscritta subito e con questo corso, che in realtà era molto tecnico, diciamo non del tutto soddisfacente, comincio a capire qualcosa. In effetti, per capire un po' meglio, ci ho preso una laurea e l'ho pure insegnata e ho studiato più di 40 anni e sono qui a parlarne. Non è che si capisca tutto, neanche in 40 anni. Però si affrontavano appunto soltanto aspetti tecnici, scientifici, finché non incontro questo libro di Dario Pacino, L'imbroglio ecologico. Intanto siamo nel 1972, anni importanti, appunto gli anni 70, in cui cambiano molte cose nel mondo e in Italia. Nel mondo, per esempio, ci sono stati in quest'anno degli accordi molto importanti tra USA e URSS sulla limitazione delle armi strategiche, che poi erano quelle che mettevano più paura, missili terra-aria, armi atomiche. Nixon era stato in Cina, riconoscendo in qualche modo questo paese che apparteneva comunque al blocco comunista. Anche l'anno del Watergate, che tutti probabilmente abbiamo sentito nominare e che costrinse poi questo scandalo, perché allora si dimettevano per gli scandali, a Nixon a dimettersi. In Italia si arrivava sull'onda appunto delle proteste, anche proteste abbastanza in alleanza tra lavoratori e studenti, a qualche piccolo passo avanti in certi ambiti. Per esempio nacquero i proletari in divisa, perché allora il servizio militare era obbligatorio, e in qualche modo questo movimento dei proletari in divisa rifletteva un pochino, portava in un ambito così estraneo come era quello dell'esercito delle rivendicazioni che erano nate in ambiti appunto studenteschi o di lavoro. E conseguenza molto importante per tutti fu varata proprio a dicembre 72 la legge sull'obiezione di coscienza, quindi si poteva anche rifiutare di combattere per la patria. Inizia il processo per Piazza Fontana e anche qui una legge importante, la legge Valpreda, che permetteva di rimettere in libertà le persone in attesa di giudizio. Pensiamo che Valpreda era in galera già da 3 anni, si tenterà anzi di farlo uscire eleggendolo in Parlamento, però il partito che l'aveva proposto non ottenne i voti sufficienti. Altra cosa, notizia di cui abbiamo memoria, il sabotaggio di un traliccio dell'Enel, anzi il tentativo di sabotaggio in cui morì l'editore Gian Giacomo Feltrinelli. Nasce un quotidiano completamente fuori dalla stampa borghese, Lotta Continua, e in qualche modo c'è una canzone che poi sentiremo che si chiama Borghesia, di Claudio Lolli, che molti ricordano e probabilmente anche i più giovani avranno sentito, che in qualche modo attacca diciamo le posizioni, il decoro, il modo di essere di una classe sociale che però ha un grande peso, soprattutto elettorale. Infatti a maggio ci saranno le elezioni politiche. Elezioni politiche che in realtà non sposteranno molto negli equilibri politici, anche se ci sarà una grande crescita al sud del MIS, perché era un po' la conseguenza delle battaglie che c'erano state a Reggio Calabria, che, vabbè, non voglio dare giudizi, ma insomma diedero molta forza alle destre, anche abbastanza violente, e mentre l'eco delle battaglie di piazza si sentiva, quelle diciamo di sinistra un po' si sentiva, però più diciamo in una maniera più blanda probabilmente. Essendoci le elezioni politiche, ci fu un fatto molto grave a Pisa. Un giovane anarchico di 20 anni, Franco Serantini, fu massacrato di botte perché c'era una manifestazione antifascista contro un comiziante del MIS, e dopo averlo picchiato fu arrestato e morì in carcere. E questo diede, allora dava ancora scandalo. E c'è un libro interessante che riguarda la vita di Franco Serantini, scritto da Corrado Staiano, Il Sovversivo. Dato che lui era un orfano, non aveva nessuna famiglia che potesse attivarsi, lo volevano seppellire via, tanto chi lo reclamava. E invece ci fu una sollevazione da parte degli anarchici di Pisa, ma anche da parte di intellettuali, per esempio Luciano Della Mea, che era un intellettuale antifascista e non era anarchico, si costituì parte civile, e questo impedì che tutto questo finisse nel nulla e nel silenzio. Per finire, altri eventi di cui abbiamo in memoria: ci fu l'assassinio del commissario Calabresi, la strage di Peteano, anche questa interessante, perché fu una strage di mano fascista provato in seguito, però come sempre si era indagato a sinistra. E per finire l'anno ci fu una scesa verso Reggio Calabria, i famosi treni di Reggio Calabria, cantati anche questi in una canzone di Giovanna Marini, che cercavano di ricostituire un'unità fra lavoratori del nord e la gente del sud che si sentiva in qualche modo esclusa. I lavoratori del nord in realtà erano gente del sud nella maggior parte dei casi, e quindi questo aveva un grande effetto morale, certamente non con conseguenze immediate. Ecco, in questo periodo, in questi anni 70, a inizio anni 70, escono centinaia di trattatelli su problemi ambientali e relative proposte di soluzione di singoli problemi. Esce anche un libro importante, ne riparleremo, che si chiamava The Limits to Drought, i limiti, traduzione male, i limiti dello sviluppo, mentre in realtà il titolo originale era I limiti della crescita. Era stato commissionato al MIT dal cosiddetto Club di Roma. Gli estensori erano Donella Miros e suo marito e altre persone, e prospettava una serie di scenari possibili di esaurimento, disponibilità di risorse in base alla previsione di consumi, di crescita demografica, di inquinamenti. Era comunque un libro tutto, diciamo, dalla parte di un modello di sviluppo che era previsto come da continuare in qualche maniera. Contemporaneamente esce L'imbroglio ecologico di Dario Pacino, che però non ha conosciuto, prima di scrivere L'imbroglio ecologico, non ha conosciuto i limiti dello sviluppo. Perché imbroglio? Beh, Pacino denunciava la contraddizione fra l'apparente, ipocrita, improvviso amore per l'ecologia dei paesi ricchi industriali, che era esploso nei primi anni 70, e dei devastanti inquinamenti, guerre, distruzione delle foreste, che erano la conseguenza inevitabile delle scelte economiche dei ricchi e che colpiva, rendeva più poveri 2.000 milioni degli abitanti poveri del pianeta. Pacino spiegava che la violenza alla natura non è dovuta ad un astratto uomo miope, imprevidente, oggi lo definiremmo un consumatore sprovveduto, ma a regole sociali ed economiche che impongono come dovere il trarre più cereali dai campi, più carne dai pascoli, più metalli e carbone dalle miniere, più petrolio dai pozzi, perché tutto questo viene presentato come progresso. Una visione certamente radicale che seguiva quella di Arrivano i nostri, un altro libro di Pacino nel 56, con cui anzi si era fatto conoscere. Chi sono i nostri? Sono i nativi americani che rispettavano equilibri della natura ben diversamente dallo sfruttamento dei pascoli che sarebbe seguito da parte prima dei grandi allevatori, ancora di più dalla messa a coltura di vaste aree con tutto ciò che questo implica, perché ferrovie, urbanizzazione. Ecco, i colonizzatori qualcosa di equilibrio uomo-ambiente l'avevano già capita a sfavore dell'uomo. Basta pensare alla distruzione dei bisonti, che erano per gli pelle rossa, cosiddetti pelle rossa, riserve alimentari per l'inverno. Li fecero abbattere pagando un mercenario per questo, il famoso Buffalo Bill, proprio con l'idea che distruggendo le riserve alimentari sarebbero riusciti ad affamare i Redskins, e cacciarli dalle loro terre. Ecco, con arrivano i nostri, Pacino ci ha raccontato proprio gli effetti ecologici dell'invasione dei bianchi. Ancora manco se ne parlava di ecologia sicuramente nel 1956. Però ecco, nelle terre dei popoli nordamericani, sbrigativamente chiamati pelle rossa, i bianchi, di fronte a spazi apparentemente sterminati, hanno trasformato i pascoli in coltivazioni agricole intensive incompatibili con le risorse del suolo. Hanno distrutto le popolazioni animali, privando di mezzi di sussistenza i nativi e uccidendoli quando difendevano le terre che erano loro. A parte la conseguenza che in pochi decenni i campi divennero poi aridi e in molte zone non più utilizzabili, sterili, ne abbiamo una narrazione in un famoso romanzo e anche film che era furore, che spiegava come la carestia spingesse quelli che erano stati coloni, che colonizzavano terre apparentemente grandemente produttive, furono costretti ad abbandonarle e spostarsi sempre più a ovest, lasciandosi alle spalle distese di ossa, di bisonti e di nativi e terre desolate. Rovesciava, e questo diciamo la sua posizione di antagonista cominciata molto presto, rovesciava la visione che ci presentavano gli western al cinema. Noi tifavamo per i poveri coloni seviziati da indiani feroci, seguendo una rappresentazione tutta dalla parte degli invasori, che si sarebbe inclinata però molti anni dopo, quando il massacro di Sand Creek, per esempio, fu mostrato nel film Soldato Blu del 1970, come si diceva, anni 70 nati dal fracasso, e poi cantato nell'81 da Fabrizio De André. Ecco, la capacità di lettura antagonista di una verità unilaterale, utile solo a giustificare, a sentirci anche noi, poveri indiani, dalla parte degli sfruttatori e rovesciando verso chi li aveva inventati certi termini sprezzanti come teppaglia e teppisti. Infatti scrive un altro libro, La teppa all'assalto del cielo, sulla Comune di Parigi. Dario Pacino ha scritto molti altri libri, soprattutto centinaia di articoli, spesso anche in piccole riviste, assumendosi anche il compito, l'onere di direttore responsabile per consentire l'uscita, perché era necessario per poter andare in stampa, soprattutto per i periodici, che ci fosse un direttore responsabile. E devo dire che ci furono persone coraggiose, non solo lui, che si presero questa briga di assumere, per esempio per Lotta Continua, se non sbaglio fu Pio Baldelli, proprio per consentire una vera libertà di informazione. E lui, Dario, fu sempre un attento osservatore, fustigatore delle ipocrisie, una fonte senza fine di stimoli, di osservazioni, di cultura, che diffondeva con critica, ironia e indignazione a piene mani. Con una vera preveggenza, basta appunto considerare quello che abbiamo detto, con una diciamo, capacità di vedere gli sviluppi futuri di quello che era il presente, una vera capacità di lettura politica della realtà e delle conseguenze che se ne potevano trarre. E devo dire che tutta la sua opera ha trattato temi che continuano ancora oggi ad essere di attualità in modo sorprendente. Dell'imbroglio ecologico, tornando, spiega che la salvezza va certo cercata nel riconoscere i limiti fisici delle risorse naturali, come appariva chiaramente anche nei limiti dello sviluppo, ma anche l'esistenza di una contrapposizione a livello planetario. Da una parte i paesi, aggiungerei le classi, i ricchi, dall'altra quelli poveri, rispettivamente fonti e vittime della violenza all'ambiente. Ma davvero i paesi poveri sono poveri? Noi li chiamavamo all'epoca sottosviluppati. A ben guardare sono spesso paesi molto ricchi di materie prime, di metalli, di elementi rari, anche di condizioni ambientali che permettono particolari coltivazioni e allevamenti. Ricchezze però che non migliorano le condizioni di vita dei loro abitanti, ma degli abitanti dei paesi che oggi sono importatori e un tempo erano colonizzatori. Quindi la ricerca della salvaguardia ambientale non giustifica una austerità pagata soltanto dai poveri, né un ecologismo di mercato che cominciava allora a svilupparsi. Oggi lo chiameremmo o lo chiamiamo greenwashing, perché assicura nuovi profitti a chi già ha e penalizza gli altri. Per esempio, possiamo pensare oggi a tutti gli investimenti che si fanno per spostare i consumi delle automobili da una fonte di energia ad un'altra, invece di agire magari sulle modalità di trasporto, sulle cause degli spostamenti, o ancora con piccoli interventi di maquillage si riesce ad attribuire un valore di miglioramento ambientale a consumi che dovrebbero essere limitati, se non evitati, altro che incentivati. E a tutte le chiacchiere sulla salubrità del cibo, trascurando le condizioni di lavoro di chi il cibo lo produce. Mi piace qui citare la dedica iniziale dell'imbroglio ecologico. Questo libro è dedicato a coloro che per guadagnarsi il pane devono vivere in habitat che nessun ecologo accetterebbe per gli orsi del Parco Nazionale d'Abruzzo e per gli stambecchi del Parco Nazionale del Gran Paradiso, gli operai delle fabbriche e dei cantieri. Ironizzava Dario nell'imbroglio ecologico sulle implicazioni ideologiche che guidavano le ipotesi di salvezza e distingueva tra ambientalisti di destra come quelli del MIT, incapaci di governare l'ambiente, casomai solo di intervenire dopo catastrofi, ma soprattutto incapaci di immaginare, figuriamoci attuare, un diverso modo di vivere. E anche sugli ambientalisti di sinistra, in cui distingueva i socialdemocratici che pongono lo sviluppo economico come condizione essenziale, gli adoratori del PIL, che privilegia esageratamente l'aspetto economico, che riconoscono ai proletari il diritto di chiedere case meno affollate, scuole e ospedali migliori, lavatrici, frigoriferi che li liberino dalla schiavitù domestica, e perché no le ferie e le vacanze, tutte cose desiderabili. In sostanza, sostenitori di un welfare funzionale al mantenimento dello status quo. Soprattutto considerando che il disastro attuale non deriva dallo sviluppo presente e futuro, ma da quello del passato. Poi ci sono i radicali, forse noi. Certamente, diceva Dario, un nuovo movimento giovanile. Siamo 50 anni prima di Fridays for Future e Extinction Rebellion, che vuole limitare consumi, ridurre inquinamenti, ridurre lo sfruttamento della terra sia per colture e quello che comportano in pesticidi e concimi, sia per usi ricreativi, urbanizzazione. Vogliono tassare gli sprechi e rallentare la velocità. E poi quelli che anche su cui ironizza, i quaresimalisti dell'Apocalisse. Poi non c'è da fare tanta ironia, perché i quaresimalisti dell'Apocalisse sono quelli che dicono è tardi, non c'è più niente da fare, è inutile cercare di salvare il mondo, cerchiamo di mantenere quei pochi che si salveranno. E infatti sono quelli che sono convinti che controllando l'aumento demografico si risolvano tutti i problemi e quindi bisogna addirittura arrivare a un controllo obbligato delle nascite, a una pianificazione, e chi ha meno peggio per lui, insomma non bisogna aiutare chi non ce la fa, e che mi ricorda tanto le reazioni attuali di molti verso le migrazioni. Beh, ebbe un effetto dirompente questo libro, smascherava tanti atteggiamenti che parevano appunto positivi, ma positivi non erano, ma cercavano di mantenere una situazione così com'era. Soprattutto perché questo libro ci faceva riflettere sul fatto che le questioni ambientali non possono essere separate da quelle del lavoro e della classe, e quindi che non vanno affrontate dopo la lotta di classe, ma insieme. E questo era anche un grave rimprovero ai partiti della sinistra, che cercavano in qualche modo di rinviare la soluzione, anche semplicemente l'affrontare alcuni di questi problemi, perché prima bisognava risolverne altri, come se non fossero contemporanei. Ci ha insegnato che la salvaguardia dell'ambiente non è la protezione degli uccellini o delle balene o di una idilliaca natura incontaminata, ma anche dell'ambiente di lavoro e di vita. Anzi, fra le specie da salvare dall'estinzione c'è sicuramente anche quella umana, anche se non tutti abbiamo la stessa responsabilità nella produzione del danno. L'ecologia, o meglio l'ecologismo, non vanno trasformati in una ideologia come quella cristiana di una colpa comune a tutti come il peccato originale e quindi a cui bisogna rassegnarsi. Poi ci furono anche le reazioni dei cattedratici, che soprattutto inorridivano con questa cosa di mescolare la scienza con l'ideologia come se fossero due cose assolutamente incompatibili, come se la scienza non fosse caratterizzata anche dagli ambiti civili in cui viene prodotta. E direi che per questa volta possiamo fermarci qua.
Vecchia piccola borghesia, per piccina che tu sia, non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconia. Sei contenta se un ladro muore, se si arresta una puttana, se la parrocchia del Sacro Cuore acquista una nuova campana. Sei soddisfatta dei danni altrui, ti tieni stretti i denari tuoi, assillata dal gran tormento che un giorno se li riprenda il vento. E la domenica vestita a festa, con i capi famiglia in testa, ti raduni nelle tue chiese, in ogni città, in ogni paese, presti ascolto all'omelia, rinunciando all'osteria, così grigia e così per bene, ti porti a spasso le tue catene. Vecchia piccola borghesia, per piccina che tu sia, non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconia. Criminali, chiuderesti in un manicomio tutti gli zingari e gli intellettuali. Ami ordine e disciplina, adori la tua polizia, tranne quando deve indagare su di un bilancio fallimentare. Sai rubare con discrezione, meschinità e moderazione,
alterando bilanci e conti, fatture, bolle di commissione. Sai mentire con cortesia, con cinismo e vigliaccheria. Hai fatto dell'ipocrisia la tua formula di poesia. Vecchia piccola borghesia, per piccina che tu sia, non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconia. Sopporti chi fa l'amore più di una volta alla settimana, chi lo fa per più di due ore, chi lo fa in maniera strana. Di disgrazie puoi averne tante, per esempio una figlia artista, oppure un figlio non commerciante, o peggio ancora uno comunista. Sempre pronta a spettegolare in nome del civile rispetto, sempre lì fissa a scrutare un orizzonte che si ferma al tetto, sempre pronta a pestare le mani a chi arranca dentro a una fossa, sempre pronta a leccar le ossa al più ricco ed ai suoi cani. Vecchia piccola borghesia, vecchia gente di casa mia, per piccina che tu sia, il vento un giorno ti spazzerà via.